siamo tornati qui in studio, scusate, siamo tornati nella postazione di Fahrenheit qui a Modena. Stiamo seguendo la diretta di questo primo giorno del Festival Filosofia Modena Carpi Sassuolo. Questa è la 17ª edizione, siamo con la postazione di Fahrenheit di Radio 3 nell'atrio del Palazzo dei Musei in Largo Sant'Agostino. Se volete venire a partecipare, a sedere con noi, a vedere con noi gli ospiti, fra l'altro potete farlo anche a distanza. Siamo ancora in corso una diretta Facebook, collegatevi sul sito di Fahrenheit e lì trovate vedete quello che sta succedendo in questo momento qui a Modena. Ancora vi ricordo, per partecipare al nostro pomeriggio mandateci un sms al 335 5634 296, per le vostre mail fare@rai.it. E qui sul palco uno degli ospiti particolari di questa edizione del Festival di Filosofia Modena Carpi Sassuolo, che ha scritto un libro che non so se ancora è stato tradotto in italiano, che sarebbe tradotto in italiano L'estetizzazione del mondo, un libro che ha scritto insieme a Jean Serrois. E qui sul palco insieme a me lo ringrazio, Gilles Lipovetsky, buon pomeriggio, ben arrivato a Fahrenheit.
Merci.
Allora, insieme a noi per la traduzione c'è Tessa Marzotto. Allora, Gilles Lipovetsky, dicevo, filosofo, scrittore. I suoi libri, due libri tradotti sono L'era del vuoto, saggi sull'individualismo contemporaneo, e poi ancora La cultura mondo, risposta ad una società disorientata. Viene da una, proprio poco fa ha finito la sua presentazione qui a Modena, parlava di estetizzazione, appunto, l'epica è l'epoca del capitalismo artista. Partiamo da questo concetto, perché forse è un concetto molto utile per capire il nostro tempo, un concetto su cui ha molto lavorato Lipovetsky, il concetto di estetizzazione. A lungo si è pensato che l'estetica, non solo questo, ma comunque l'estetica avesse a che fare con l'arte e principalmente, prevalentemente con l'arte. La tesi molto interessante di Lipovetsky dice no, guardate, non è più così, ammesso che sia stato così, l'estetica si è come diffusa e tutto il capitalismo, in particolare il capitalismo, ha assunto un carattere estetico. Allora, partiamo proprio da questo che sembra essere un ossimoro, capitalismo artista. Lipovetsky, che cos'è il capitalismo artista? Il capitalismo artista.
On parla della notion di estetizzazione, un po' on pensa che l'estetica.
Tessa Marzotto ci aiuta per la traduzione.
Relazionée seulement à l'art, mais aujourd'hui vous dites que c'est quelque chose de diffusé. Il y a un capitalisme esthétique. Ça peut ressembler à un oxymore, mais de fait, qu'est-ce que c'est le capitalisme artiste?
Le capitalisme artiste, c'est le système économique qui intègre, incorpore la dimension créative, esthétique, dans l'univers de la consommation de masse.
Il capitalismo artista è quel sistema economico che integra e incorpora la dimensione creativa, estetica, nel consumismo di massa.
Aujourd'hui, le capitalisme ne vend plus seulement des produits utilitaires ou des produits statutaires, il vend de la valeur esthétique.
Qui devo riparare gli oggetti perché c'è un gran vento, ora voglio vedere tutto, qualcosa cadrà, se ascoltate dei rumori di oggetti che cadono, stiamo parlando a chi ci sta soltanto ascoltando, sono gli oggetti, gli occhiali che volano. Pardon.
Dicevamo che oggi il capitalismo artista non produce più soltanto dei prodotti. Je fais la traduction de.
Pardon, je croyais que c'était fini. Pardon.
No.
Dicevamo che oggi il capitalismo artista non produce più soltanto degli oggetti di tipo utilitario o statutario, ma piuttosto degli oggetti di tipo estetico.
Et du coup, dans le système du capitalisme artiste, on voit le design qui opère sur tous les domaines. Cette bouteille d'eau, ce sac, une paire de lunettes, les montres, les produits les plus basiques, les plus utilitaires, aujourd'hui doivent avoir une dimension créative, pour capter le public des consommateurs.
Oggi il capitalismo artista si affida al design e agisce su tutti gli oggetti, dalla bottiglia agli occhiali, agli orologi, si appoggia sugli oggetti più utilitaristici per raggiungergli una dimensione di tipo creativo in modo da catturare l'interesse del consumatore.
Beh, ma questo è bellissimo, è bellissimo.
Ça, c'est très beau.
Ah, oui, le,
l'arte per tutti,
sì, mais
la
pour tout. Je ne suis justement, je n'ai pas fait une critique radicale du tout de ce système qui va dans le bon sens. La seule chose, c'est que on peut encore l'améliorer beaucoup.
Terza.
Ecco, io no, infatti non faccio una critica di tipo radicale. L'unica cosa che dico è che possiamo migliorarla ancora di più.
Je ne partage pas les analyses, comment dire, apocalyptiques. C'est une expression de Umberto Eco sur la critique radicale
la
du
modernité.
Système, parce que justement, les critiques, d'abord, d'une certaine manière, elles ne sont pas toujours honnêtes. Je m'explique parce que je pense qu'on aime tous un certain nombre de choses. De la mode, de la musique, du cinéma. Ce qui veut dire que le système crée des choses qui ont de la valeur, qui sont bien.
C'est ça.
Ecco, io non condivido affatto quel tipo di critiche apocalittiche. Il termine è stato coniato da Eco, quella critica radicale. Di fatto io porto l'attenzione sul fatto che noi tutti usufruiamo della moda, del cinema, della musica, ne facciamo tutti parte.
En revanche, je pense par exemple en matière d'urbanisme, souvent, je pense que nous produisons des villes nouvelles qui sont monotones, qui sont froides. Je pense que nous avons à repenser la ville, les villes nouvelles qui ne sont plus émotionnelles. Personne ne va visiter une ville nouvelle. On va à Venise, on va à Florence, on va à Rome. On ne va pas dans les nouveaux quartiers.
D'altra parte ci sono alcuni aspetti legati alla globalizzazione su cui possiamo discutere, per esempio il tipo di architettura che caratterizza le nostre città più nuove, contraddistinte da una certa freddezza. Nessuno va a visitare quelle città che consideriamo nuove perché prive di una dimensione emozionale. Andiamo a Roma, andiamo a Venezia, ma non andiamo a vedere i nuovi quartieri.
Allora, vediamo però anche il punto, no, di critica che può avere questo discorso, perché se negli oggetti di uso quotidiano è incorporata una dimensione estetica, una dimensione sensibile, qualcosa che ci attrae, da un lato dicevamo è bello questo perché vuol dire che è un oggetto più attraente e la bellezza fa sempre bene, allo stesso tempo, ecco, il possibile punto di discussione vuol dire che mettiamo l'arte al servizio del capitalismo, mettiamo il valore estetico al servizio del consumo. Allora è ancora un valore estetico se serve per vendere, se la bellezza, ammesso che siano belli questi occhiali, serve soltanto a farmeli comprare, non è qualcosa che sminuisce la bellezza.
Voilà, on a discuté cette dimension attractive, c'est tout beau, ça fait bien, mais est-ce que il faudrait avoir peur du fait que l'objet esthétique, l'esthétique en général, c'est au service, asservi au capitalisme. Si l'esthétique sert à quelque chose,
c'est encore esthétique.
C'est encore esthétique. On peut encore parler de beauté.
Bien sûr, cette esthétique que produit le système, il est au service de la rentabilité. Hein, c'est une évidence. Vous savez, c'était la fameuse expression célèbre de Raymond Loewy, qui était un designer de l'entre-deux-guerres. Et l'expression célèbre, c'est « la laideur se vend mal ».
La bruttezza non si vende.
Ovviamente è vero che questo tipo di estetica è totalmente al servizio del profitto e del possibilità di produrre guadagni. E possiamo qui ricordare il motto di un famoso designer del dopoguerra: la bruttezza vende male.
Le fait qu'il y ait des intérêts comme soubassement de l'activité ascétique ne signifie pas nécessairement des créations mauvaises. Exemple, dès le Quattrocento, les artistes florentins devaient obéir aux commandes des princes. Ça n'a pas empêché des chefs-d'œuvre.
Giustamente dice, non impedisce questo.
Il fatto che ci sia una realtà riscontrabile di un certo asservimento o di un'obbedienza alla commessa non significa necessariamente che le creazioni sono cattive, brutte. Anche nel 400 l'artista doveva obbedire alla commessa del principe e questo non ha impedito di produrre capolavori.
E vous savez, il faut pas avoir une image unifiée du capitalisme artiste, parce que dans le système il y a des contradictions internes.
Non bisogna poi avere un'immagine unificata, univoca del capitalismo artistico, perché al suo interno include elementi contraddittori.
Vous avez les responsables financiers ont une logique et les créatifs en ont une autre dans l'entreprise elle-même.
Quindi nella stessa impresa.
Esatto, all'interno della stessa impresa esistono delle persone che sono responsabili del lato finanziario e delle persone che sono responsabili del lato creativo, non fanno lo stesso lavoro.
Le pool commercial ne veut pas prendre de risques e les créatifs, eux, veulent des choses nouvelles.
Gli agenti commerciali non vogliono prendere rischi, mentre invece i creativi se ne addossano tutta la responsabilità.
E noi dobbiamo. Travail, je crois, mais aussi par peut-être le système scolaire, faire comprendre que notre intérêt, sur le plan économique, mais aussi pour nous en tant qu'êtres humains, c'est de trouver une conciliation entre les deux et non pas que la dimension financière étouffe littéralement la dimension créative. C'est l'intérêt de tous d'aller dans le sens de la créativité.
Ecco, io ritengo che sia specificatamente la responsabilità e il lavoro del sistema scolastico nell'interesse di tutti di far capire che è possibile una conciliazione, ovvero evitare che la dimensione finanziaria strozzi la dimensione creativa e che si lavori invece nella direzione della qualità.
Poco fa, circa un'ora fa, è stato qui sul palco uno psicanalista, Massimo Recalcati, si parlava proprio dell'arte e diceva che se c'è un carattere specifico dell'attività artistica è proprio quello di rompere la dimensione ripetitiva, potremmo dire la ripetizione soltanto finanziaria. Quando questo accade c'è un urto, c'è un trauma, diceva, c'è un incontro con il reale e lì succede qualche cosa che rompe con tutto quello che ci aspettavamo di incontrare. Allora mi sembra che questa insistenza di Lipovsky sulla dimensione estetica vada in questa direzione, cioè bisogna scavare la contraddizione fra il lato finanziario e il lato estetico e lì lavorare, perché a questo punto allora quella dimensione estetica può diventare trasformativa, può diventare utile, può diventare qualche cosa di liberante rispetto alla semplice utilizzazione estetica, utilizzazione finanziaria della dimensione estetica. Mi scuso la domanda un po' lunga, ma Tessa è brevissima.
Alors, ici, avant vous, Recalcati, qui est un psychanalyste italien, portait l'attention sur la capacité de rompre de l'art, en particulier l'art contemporain, une capacité révolutionnaire qui va contre la répétition, oui. On peut dire la dimension financière qui va toujours répéter la même chose. Donc, la caractéristique de l'art comme ce traumatisme, ce faire face, ce atténuer une réalité qui est une rupture. Est-ce que c'est la tâche de la dimension esthétique, celle d'excaver, faire une excavation de la contradiction, y ouvrir une dimension transformatrice de liberté, finalement?
Alors quand même, je voudrais apporter peut-être une réflexion sur ce point, sur art, économie et révolution. C'est que ce que vous dites correspond à l'art moderne, l'art des avant-gardes. Mais le problème, depuis Andy Warhol, ou depuis les années 60, c'est que cette place de l'art révolutionnaire est terminée.
Ecco, posso apportare qui una piccola riflessione a proposito di questo elemento. Il rapporto fra arte, economia e rivoluzione definisce in particolar modo l'arte moderna, l'arte delle avanguardie, ma quello che bisogna dire è che successivamente a Andy Warhol qualche cosa è cambiato all'interno del mondo dell'arte.
Le Baudelaire, Flaubert, les grandes avant-gardes artistiques détestent l'argent, détestent la bourgeoisie, méprisent le succès, parce que c'est commercial. Et il y a, après, chez les constructivistes russes, tout ça, il y a l'idée d'un homme nouveau, il y a l'idée de l'art au service de la révolution.
Nelle grandi avanguardie culturali, parliamo di Baudelaire, di Flaubert, l'artista, l'intellettuale detesta i soldi, detesta il denaro, detesta la dimensione del successo, proprio perché è commerciale e affiora l'idea di un uomo nuovo che rompe, che rivoluziona.
Ma questo ormai non funziona.
Pardon, mais depuis Andy Warhol, c'est plus ça.
Ma dopo Andy Warhol non è più questo.
Andy Warhol dit I am a business artist. Je suis un artiste commercial.
Andy Warhol diceva io sono un artista commerciale.
Le changement de paradigme est total.
Totale, radicale.
Et il est l'avant-garde d'une certaine manière de ce qui se produit, c'est-à-dire que aujourd'hui nous sommes dans un système où l'art, en effet, contemporain, qui revendique la subversion, est en fait institutionnalisé.
La rivoluzione tutti i giorni, la rivoluzione permanente.
Sì, di fatto a partire da questo cambiamento esiste una nuova avanguardia, una avanguardia di ciò che viene prodotto e tutte le volte che un elemento sovversivo affiora nel mondo dell'arte, esso viene riassorbito dalla logica commerciale.
E no, a questo punto che stavi dicendo ancora più radicale, a questo punto la voglia di cambiare, la rivoluzione è tutti i giorni, perché viene messa al servizio dello stesso apparato capitalistico e quindi c'è un completo ribaltamento rispetto alle avanguardie. Va bene, se è così, Lipotsky, e allora non se ne esce? Non c'è niente che scappa, che sfugge a questo dispositivo?
Alors, si on dit ça, on peut dire qu'il y a la révolution tous les jours, hein, qui se renouvelle comme dans le marché, à l'intérieur du marché. Mais si c'est ça, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas en sortir, qu'il n'y a rien en dehors?
Oui, je pense qu'en effet, vous avez raison. Je pense que aujourd'hui, le révolutionnaire, c'est le marché. Pour le meilleur et pour le pire. Hein? Mais ce qui fait bouger les lignes, aujourd'hui, c'est le marché, qui est capable de changer la vie des gens. Prenez l'exemple de Apple. L'énorme succès de Apple. Les gens ont vu dans Steve Jobs, une sorte de prophète qui était autrefois celui des artistes.
Sì, ritengo che Felice Cimatti abbia completamente ragione. La rivoluzione è il mercato. Prendiamo per esempio l'esempio di Apple e il suo enorme successo. Steve Jobs come un profeta artistico, un profeta all'interno dell'arte.
Je pense que nous sommes dans une situation nouvelle. il n'y a plus d'alternative crédible au marché.
C'è una situazione nuova, non ci sono alternative al mercato. Il punto è questo. Chiudiamo.
Donc l'idée de révolution a été une idée moderne, née au XVIIIe siècle. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons à cesser d'alimenter le rêve d'une sortie de ce système. Nous avons à l'améliorer en permanence. Ça ne veut pas dire l'accepter comme il est.
Ecco, io ritengo che se la rivoluzione è tutti i giorni, bisogna smettere di pensare che si possa uscire, di coltivare il sogno dell'uscita dal capitalismo, ma piuttosto concentrarci sul miglioramento dall'interno.
Questo miglioramento interno, vedete come ci ha girato completamente il nostro pensiero, appunto, che è moderno, ma d'altronde è lo stesso Lipovsky, è un teorico dell'ipermodernismo. Io lo ringrazio molto per essere stato qui con noi a Fahrenheit. Vi ricordo ancora la sua lezione che si è tenuta poco fa qui a Modena, Estetizzazione, l'epoca del capitalismo artista. Sì. Grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Allora, è salito qui sul palco Stefano Micelli, ben arrivato.
Grazie, grazie. Un saluto agli ascoltatori.
E anche a quelli che sono qui, questi ci vedono, qui queste persone, c'è anche un pubblico qui direttamente, ricordate ancora, potete venire qui a vedere il Festival Filosofia, almeno Fahrenheit al Festival Filosofia, siamo nell'atrio del Palazzo dei Musei in Largo Sant'Agostino, saremo qui fino a domenica alle 18. Stefano Micelli insegna economia e gestione dell'impresa all'Università Ca' Foscari di Venezia e viene proprio bene oggi che in qualche misura tiriamo le fila di questa prima giornata di Fahrenheit parlando con lui. Sentite i titoli dei suoi libri e poi capite perché il tema delle arti si incroci perfettamente con le ricerche di Micelli. Futuro artigiano, l'innovazione nelle mani degli italiani, pubblicato da Marsilio, e poi un libro pubblicato dal Mulino, Fare è innovare, il nuovo lavoro artigiano. La sua lezione magistrale si è svolta a Carpi, oggi a Piazzale Astolfo, Artigianato, il futuro della produzione. Micelli, guardi, le riassume velocemente due punti che sono tornati oggi. Prima ci diceva Remo Bodei, ci raccontava di alcuni fast food negli Stati Uniti in cui ormai tutto la preparazione del cibo, dalla stessa, non solo la cottura, ma la preparazione degli ingredienti viene fatto da macchine e dice un buon robot produce 360 panini all'ora, nessun essere umano è capace di fare questo e sono anche molto buoni, ci diceva. E poi poco fa ci stava dicendo Gilles Lipovetsky, dobbiamo trovare un modo di fare qualche cosa, di migliorare la nostra condizione, rimanendo in questa condizione. Allora, lei usa una parola che è antica, ma mi sembra che sia contemporaneamente una grande parola per il domani, questo futuro artigiano. Facciamo un secondo un passo indietro. Veniamo dall'epoca, no, della produzione di massa, dell'economia di scala per produrre, per vendere bene dobbiamo produrre tantissimo, e tantissimo vuol dire macchine, vuol dire tutti i prodotti uguali, vuol dire standardizzazione. catena di montaggio e artigianato non stanno insieme.
Sì, sicuramente la parola artigianale ha un che di antico, di passato. Quando noi utilizziamo la parola artigianale, l'aggettivo artigianale, di solito oscilliamo fra due estremi molto diversi fra loro. In un caso associamo la parola artigianale a ciò che consideriamo grossolano o rudimentale, un po' come la bomba che non scoppia, la bomba artigianale, la bomba che non funziona, che non si è confrontata con la scienza, con la tecnica, che invece rende gli ordigni particolarmente efficaci. D'altro canto, il rischio di utilizzare la parola artigianale o alta artigianalità, collegandola a produzioni di nicchia molto particolari, molto sofisticate,
le scarpe speciali in numero limitatissimo,
destinate a un mercato molto di elite, molto sofisticato, in grado di sostenere i costi legati a un'expertise, a un saper fare molto, molto particolare. In nessuno dei due casi lo associamo a una via maestra, a un percorso plausibile, per esempio per i nostri giovani, per le nuove generazioni, mentre in realtà oggi lo scenario tecnologico col quale ci confrontiamo è uno scenario che da questo punto di vista apre delle opportunità, perché consente davvero di mescolare quella tradizione, quell'idea di creatività, quell'idea di saper fare che noi in Italia abbiamo mantenuto nella nostra cultura ma anche nelle nostre imprese, con un potenziale di nuove tecnologie che oggi abbassano la soglia di accesso, per esempio, a tutti questi strumenti che hanno nel digitale la loro forza e che possiamo immaginare di usare diversamente, non tanto per fare tante cose tutte uguali fra loro, la serialità e la standardizzazione, a cui immagino anche Baudet faceva riferimento prima, ma per immaginare un mercato costruito attorno ai valori della varietà e della personalizzazione.
Allora, qui veniamo subito, no? E torniamo. Ricordiamo che fare filosofia vuol dire intanto guardarsi intorno dove si sta, si fa filosofia sempre in un corpo, in un luogo. Siamo a Modena, una tradizione, una storia. Modena vuol dire tante cose, vuol dire gran cibo, vuol dire ad esempio la Ferrari, no? Che sta sempre qui nei nostri pensieri. Ogni tanto quando siamo fortunati sentiamo anche il rombo di una Ferrari che passa qui vicino e siamo tutti un po' emozionati. E allora però, ragionando su questo concetto, se c'è un concetto per il futuro del lavoro su cui questo paese, l'Italia, ha qualche cosa da dire, è proprio questo, perché in fondo cosa vuol dire? Vuol dire artigianale, artigianato in un senso non residuale, vuol dire storia. In fondo in quel gesto c'è tutta una storia, c'è tutta la bellezza, la tradizione, c'è un passato che non è soltanto passato. Allora mi sembra di capire, potrebbe essere qui, Micelli, un modo per cominciare a pensare: che facciamo domani, no? Tutte queste polemiche, cervelli in fuga, le università, non sappiamo. Bene, lei dice, in questa direzione forse c'è un modo per contemporaneamente avere un piede ben saldo nel passato della storia di questo paese, ma un passato che non è soltanto passato, ma comincia a pensare anche un domani, un altro piede nel futuro.
Riparto dal suo esempio, la Ferrari o altre automobili.
Il mio esempio preferito è lo gnocco fritto, però ammetto che...
Quando noi pensiamo a determinati prodotti, per esempio nella meccanica, nell'agroalimentare, nel design, nei settori tipici del Made in Italy, mi viene utile l'esempio che lei ha fatto della Ferrari, perché associamo la parola artigianale non solo o non semplicemente al tema della piccola impresa. Noi in Italia associamo di solito artigiano a piccola impresa, impresa individuale, mestiere. In realtà, se noi continuiamo in questo percorso, facciamo torto alla quota di artigianalità che è componente essenziale nella competitività di imprese come Ferrari, che ovviamente sono imprese che oggi sono strutturate in organizzazioni anche complesse, sofisticate, proiettate a scala internazionale, ma che hanno fatto dell'artigianalità, e adesso vediamo che cosa intendiamo esattamente, una leva competitiva per stare nel mondo e innovare. Che cos'è, da un punto di vista di un economista, questa artigianalità? Da un punto di vista del modo in cui le imprese si pongono sul mercato, è l'idea di ascoltare e produrre su misura. Oggi ci siamo abituati a pensare all'Italia come a una fabbrica che produce su misura. Produciamo navi da crociera, elicotteri, aerei su misura, produciamo anche scarpe, mobili, produciamo anche la pasta su misura, produciamo il grande e il piccolo, ma sempre ascoltando il cliente, traducendo questo dialogo in un manufatto. Questa è la prima dimensione, se vogliamo, artigianale. questa capacità di produrre su misura non può basarsi su un lavoro senza passione, senza storia, senza cultura. Ha bisogno di persone che mettono il loro impegno e la loro intelligenza. Anche in questo caso, più che l'operaio di Charlie Chaplin, della catena di montaggio che abbiamo tutti imparato a anche schernire dei tempi moderni, ci serve una persona in grado di mettere del proprio, di mettere la propria intelligenza e la propria passione in gesti che non hanno nulla di scontato.
Ho subito due obiezioni. Prima obiezione, partiamo dal secondo punto. Se l'operaio non è più un operaio, è un artigiano, ci mette più del semplice gesto, ci mette la sua passione, ci mette la sua intelligenza, la sua cultura, viene subito chiedersi, ho capito, però il profitto di quel suo gesto non ce l'ha lui, e allora non solo vuoi la mia mano, vuoi pure il mio cuore, e però i profitti vanno da un'altra parte. Prima obiezione. E seconda obiezione, questi oggetti, l'esempio della Ferrari è bellissimo, però quante Ferrari si riescono a fare, e soprattutto quanti di noi possono avere accesso, comprarsi quella Ferrari? Se è questo, capisco la bellezza, la potenza di questo concetto, ma non riesco a capire quanto possa diventare una realtà. Sì, stiamo parlando di un paese grande, milioni di persone che non hanno lavoro. Vedo un mondo pieno di tutte queste Ferrari, non sarebbero più Ferrari se fossero milioni e milioni e milioni.
Partiamo dalla prima obiezione, che era...
Poi il mio cuore, beh, dammi anche il tuo portafoglio.
Allora, adesso, prima abbiamo ascoltato delle espressioni mercato, capitalismo, e ci siamo abituati a pensare che effettivamente queste nuove tecnologie digitali sono un po' l'ultima invenzione del capitale per estrarre il valore del lavoro. Ecco, se noi andiamo a vedere le statistiche, quello che emerge con molta chiarezza è che chi lavora in queste, in particolare nelle medie imprese italiane, cioè quelle imprese che hanno fatto dell'artigianalità il cavallo di battaglia, però trasformandolo anche in organizzazione aziendale, in proiezione internazionale, sono le uniche organizzazioni che accettano la sfida del mercato in cui noi vediamo la produttività, il valore della produttività, ribaltato sui salari. Quando parliamo, per esempio, dell'economia delle piattaforme digitali, dei Foodora, dei Deliveroo, queste cose qui che oggi ci siamo abituati a conoscere, dell'economia dei lavoretti, della gig economy, quello sì, capitalismo, non economia di mercato. Capitalismo, là sì vediamo invece un principio di espropriazione. Se c'è un'economia che difende il lavoro anche in termini di remunerazione, direi non solo in termini di remunerazione, in termini di capacità espressiva, di proiezione della propria intelligenza nella propria attività di ogni giorno, è proprio questo modo di fare impresa che noi abbiamo sintetizzato nell'impresa Ferrari, ma insomma che è molto più diffuso di quanto noi crediamo in Italia. È un mercato questo che possiamo...
Quanto
immaginare, esatto, possiamo immaginare. Allora, innanzitutto, se noi andiamo a guardare i grandi campioni di oggi di quello che chiamiamo made in Italy, settori tradizionali, quindi l'arredo casa, la moda, il cibo, la meccanica strumentale, l'impiantistica, noi ci accorgiamo che molta di questa economia, molti di quei 400 miliardi di export che hanno tenuto in piedi l'economia italiana in questi anni, sono rappresentati da quell'idea di lavoro, da quell'idea di impresa. Certo, non sarà vendendo le Ferrari, gli impianti, i vestiti di grande qualità solo agli italiani o solo agli europei che ci terrà a galla. Quest'idea di divisione del lavoro richiede che noi guardiamo necessariamente a un mercato internazionale. Oggi, se c'è una cifra di questa nuova artigianalità organizzata anche in organizzazioni complesse, è la sua proiezione a scala internazionale.
Vediamo questo cosa vuol dire anche sul piano formativo, perché certo, allora, se appunto il lavoro diventa più artigianale nel senso più bello e nobile, come ce lo sta descrivendo ora Stefano Micelli, questo vuol dire che il processo formativo intanto deve avere una dimensione manuale, pratica fortissima, ma allo stesso tempo deve avere anche una dimensione teorica altrettanto forte. Allora, qui parla l'economista, quante volte sentiamo, anche in questi giorni l'abbiamo sentito, ne abbiamo parlato proprio a Fahrenheit, dei dati sull'università, alcuni economisti che dicono, ah, ma ci sono troppi italiani, giovani italiani che studiano in facoltà umanistiche. Verrebbe da dire a quell'economista, ma caro economista, mi stai parlando di quello che rende questo paese bello, interessante, diciamo la verità, tutte le persone che vediamo qui a Modena, che vengono da altre parti del mondo, vengono per quella storia, non per altro. Allora qui ci vuole sicuramente una riflessione, un miglioramento della formazione, ma forse ci vuole anche una riflessione da parte dello stesso ceto imprenditoriale, che talvolta dà l'idea di avere la mentalità di 100 anni fa.
Direi che a questo tipo di osservazione è giusto rispondere lungo due direttrici. Una un pochino più generale, che mi trovo assolutamente d'accordo, l'idea che oggi separare una cultura umanistica da una cultura tecnica, immaginare che il sapere possa essere disgiunto dal saper fare, è un'operazione sbagliata. Oggi noi dobbiamo riconciliare questi due mondi, dobbiamo, tra virgolette, costringere i nostri studenti del liceo a guardare con molta più curiosità e attenzione il potenziale del fare artigianale, ma anche del fare altamente tecnologico, e viceversa dobbiamo dire ai nostri ragazzi che oggi studiano nelle scuole tecniche di leggere dei libri, di imparare a raccontare ciò che fanno, di raccontare le qualità e le virtù dei prodotti che si accingono a produrre.
E questo la scuola, questo, l'università, gli imprenditori.
Ecco, dal punto di vista degli imprenditori va detto che oggi l'Italia, che è impegnata in un percorso di riorganizzazione importantissimo, quello che oggi chiamiamo 4.0, ha un deficit, qui è un pochino più tecnico, un deficit in particolare su un segmento formativo che è la formazione non accademica di tipo terziario, cioè quando noi abbiamo dei giovani che lasciano la maturità, lasciano la scuola superiore, dovrebbero poter accedere a dei percorsi che all'estero, in Germania, in Francia, hanno una loro legittimità, una loro qualità, dei percorsi triennali equivalenti a quelli che noi chiamiamo lauree e che oggi in Italia latitano. Ci sono ottime scuole, si chiamano istituti tecnici superiori, sono scuole che hanno avuto anche un grandissimo successo, ma che hanno troppi pochi iscritti. Noi dobbiamo immaginare che questa formazione...
Sempre formazione, Micelli, mi parli degli imprenditori. Ci sono imprenditori illuminati che dicono voglio qualcuno che lavori con me, che abbia studiato filosofia, che sappia apprezzare un quadro, che conosca la poesia? Ci sono queste persone?
Ce ne sono.
Ma sono abbastanza?
No. C'è un'avanguardia, devo dire un'avanguardia anche visibile e riconoscibile di imprenditori che oggi riconosce il valore del contenuto umanistico di un percorso formativo. Devo dire che moltissimi imprenditori oggi capiscono che per dichiarare, far capire il valore del prodotto italiano è necessario costruirgli attorno una cornice di senso che una volta era data per scontata. Una volta tutti avevano, non dico fatto il Grand Tour, ma conoscevano l'Italia. Oggi noi vendiamo il nostro prodotto in Cina, in Sud America, in Asia. Ecco, molti di questi acquirenti di prodotti italiani hanno bisogno di rinnovare la cornice, le coordinate culturali del prodotto italiano che si accingono ad acquistare. E da questo punto di vista è necessario un racconto, una narrazione che necessariamente passa attraverso coordinate strettamente umanistiche, che si tratti del nostro cibo, del nostro vino, ma che si tratti anche delle nostre automobili.
Senta, dobbiamo imparare l'ultima cosa proprio rispetto a questo, perché no, immagino che ci sta ascoltando, ma anche chi la sta vedendo rimanga un po'... Sì, comprende e non comprende, però proprio un minuto per rispondere. Ma la cultura umanistica, in fondo, non è qualche cosa che deve andare oltre tutto questo, oppure... stiamo dicendo l'unico modo per far sopravvivere quel sapere umanistico è proprio metterlo comunque in connessione con la dimensione produttiva.
Il sapere umanistico è il sapere
a
degli 50 uomini.
Secondi.
Gli uomini hanno a che fare con gli strumenti del fare. Se noi oggi parliamo in un festival di filosofia delle arti e delle arti applicate, perché crediamo che esista una cultura tecnica, una cultura materiale, che è cultura con la C maiuscola. Immaginare un umanesimo sganciato dal modo in cui noi produciamo, facciamo le cose, mi sembra una bizzarria. Noi siamo la cultura del nostro fare, ovviamente siamo anche altro. Non incorporare né includere questa dimensione materiale della nostra cultura mi sembra fare un torto alla tradizione italiana.
Non solo fare un torto alla tradizione italiana, ma poi forse addirittura peggio fare un torto alle future generazioni, che qualcosa dovranno fare anche loro. Stefano Micelli, grazie molto per essere stato con noi. Insegna economia e gestione delle imprese all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ora è il momento di ad alta voce, ancora quest'oggi, per questa puntata di Fahrenheit, stiamo ascoltando da lunedì Paolo Piero Bon, che ci legge una cosa divertente che non farò mai più, di David Foster Wallace. Siamo arrivati alla quinta puntata di questo nuovo ciclo di ad alta voce, poi torniamo qui e vedremo gli appuntamenti di domani a Fahrenheit. E ora ad alta voce.